Rotta 4.1.12. Bozze dunque salì alla porta della città e gli sedette, ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Bozze aveva parlato. Bozze lo chiamò: «Vieni a sederti qui, amico mio». Quello si avvicinò e si sedette. Poi Bozze prese 10 degli anziani della città e disse loro: «Sedete qui». Quelli si sedettero. Allora Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: «Il campo che apparteneva al nostro fratello Elimelech lo mette in vendita Noemi, tornata dai campi di Moab. Ho pensato bene di informartene e dirti: compralo davanti alle persone qui presenti e davanti agli anziani del mio popolo. Se vuoi riscattarlo, riscattalo pure, ma se non lo riscatti, fammelo sapere. Infatti, oltre a te, nessun altro ha il diritto di riscatto e io vengo dopo di te». Egli rispose: «Lo riscatto io». E Boaz proseguì: «Quando acquisterai il campo da Noemi, tu dovrai acquistare anche Ruth, la Moabita, moglie del defunto, per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità». Allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose: «Non posso esercitare il diritto di riscatto, altrimenti danneggerei la mia stessa eredità. Subentra tu nel mio diritto, io non posso davvero esercitare questo diritto di riscatto». Anticamente in Israele vigeva questa usanza in relazione al diritto di riscatto e alla permuta. Per convalidare un atto, uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Questa era la forma di autenticazione in Israele. Allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose a Boaz: «Acquistalo tu», e si tolse il sandalo. Allora Boaz disse agli anziani e a tutta la gente: «Voi siete oggi testimoni che io ho acquistato tutto quanto apparteneva a Elimelech, a Chilion e a Maclon, dalle mani di Noemi. E ho preso anche in moglie Ruth, la Moabita, già moglie di Maclon, per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità. E perché il nome del defunto non scompaia tra i suoi fratelli e alla porta della sua città. Voi ne siete oggi testimoni». Tutta la gente che si trovava presso la porta rispose: «Ne siamo testimoni». Gli anziani aggiunsero: «Il Signore renda la donna che entra in casa tua come Rachele e Lia, le due donne che edificarono la casa di Israele. Procurati ricchezze in Efrata, fatti un nome in Betlemme. La tua casa sia come la casa di Perez, che Tamar partorì a Giuda, grazie alla posterità che il Signore ti darà da questa giovane». La scena è ambientata, siamo al quarto atto, la scena è ambientata alla porta della città, luogo di passaggio e di mercato, spazio aperto dove tradizionalmente avvengono i procedimenti legali in presenza dei testimoni. Questa scena ha forti paralleli con la scena iniziale, ma il tenore è ben differente. Se all'inizio era raccontata una storia segnata dalla morte, ora la vita sta rinascendo. E come al principio del racconto tutti gli uomini erano falciati dalla morte e rimanevano solo i personaggi femminili, ora invece gli uomini prendono l'iniziativa e riaccendono la speranza di un futuro. Ruth, protagonista dell'intera vicenda, nell'ultimo capitolo sembra scomparire. Boaz e l'altro parente, cui spetterebbe il compito di riscattare l'eredità, parlano di lei, ma la donna resta sullo sfondo. Anzitutto si offrono qui le coordinate dell'atto giuridico. Boaz discute con un anonimo personaggio, anch'egli parente di Noemi e titolare di un maggiore diritto di riscatto rispetto a Boaz, poi si spiega il rito del sandalo e infine Boaz acquista Ruth come sua proprietà. Anzitutto dobbiamo ricordare una cosa: durante l'incontro nella notte, Boaz aveva già detto a Ruth che c'era un parente più stretto, uno al quale spettava il diritto di riscatto. e che dunque avrebbe potuto sposare Ruth. Quest'uomo è ricordato semplicemente come un tale. Boaz rivolge a lui proprio in questo modo, molto singolare: vieni, siediti qui, tu tal dei tali. La traduzione c'è: rendi amico mio, ma in realtà lì c'è proprio tal dei tali, cioè uno che non ha nome. Certamente questo strano appellativo ha suscitato e suscita molti interrogativi. Perché Boaz non chiama per nome una persona che certamente conosceva, visto che era un suo parente? La cosa appare ancora più significativa all'interno di un libro nel quale ogni personaggio ha un nome proprio. Forse l'anonimato sottintende un giudizio. Colui che non avrà il coraggio di riscattare Ruth non è nemmeno degno di essere ricordato col suo nome proprio. Non è certamente un caso che all'inizio del racconto vi siano due donne, due nuore, Orpa e Ruth, e nell'ultimo capitolo due possibili riscattatori, Boaz e l'anonimo parente. Come Orpa ritorna alla casa sua, di sua madre, e abbandona Noemi, così il parente più prossimo rinuncia a riscattare Ruth e lascia campo libero a Boaz. Sia l'una sia l'altro sono figure di spalla che fanno emergere la grandezza di Ruth e di Boaz. Inoltre, questa narrazione sembra suggerire che di fronte alle scelte si profilano almeno due possibilità. Una positiva e l'altra negativa: abbandonare una persona o prendersi cura di lei, restare nella propria terra o partire per una terra straniera, riscattare una donna vedova oppure scegliere di non farlo. Quasi che è necessario scegliere, è necessario appunto fare una scelta. Altra osservazione. Boaz intercetta alla porta della città questo parente prossimo di Elimelech e lo invita a sedersi. Poi chiama 10 anziani della città e di questi personaggi non si precisa il ruolo, ma tuttavia basta la precisazione a proposito della loro anzianità per evocare la loro saggezza, la loro autorità giuridica. Infatti sappiamo che il Consiglio degli Anziani aveva un compito giuridico, di giudizio in caso di omicidio, si occupava del diritto d'asilo, del matrimonio leviratico e così via. In questo caso gli anziani hanno il compito di essere testimoni affidabili, giuridicamente validi, perché la questione fra Boaz e l'anonimo possibile riscattatore si svolga alla luce del sole, cioè non sia una questione privata ma sia pubblica. Gli anziani sono 10, un numero che in tutto il libro evoca completezza, 10 gli anni trascorsi in terra di Moab, così come al termine del libro saranno evocate 10 generazioni. Tuttavia i 10 anziani si debbono sommare Boaz e l'anonimo riscattatore. I personaggi diventano 12, rappresentando così in piccolo tutto Israele. Ora, il discorso di Boaz riserva qualche sorpresa. Veniamo a sapere che Noemi, precedentemente descritta come una vedova povera e costretta a mandare la nuora a spigolare, in realtà possedeva un campo. La donna, che ha probabilmente ereditato dal marito defunto quel campo, ora intende darlo in usufrutto, e questo trasferimento pare che fosse soggetto al diritto di prelazione da parte di un parente. Boaz alletta il riscattatore, presentandogli la possibilità della prelazione, precisando che ogni cosa deve avvenire secondo le regole della legge davanti agli anziani, e inoltre manifesta il suo interesse per quell'appezzamento di terra. E in effetti all'anonimo riscattatore il campo interessa. Un Una volta che questo anonimo riscattatore, possibile riscattatore, ha espresso le sue intenzioni, il suo interesse per il campo, Boaz scopre le carte in tavola, rivelando che l'interesse per il campo porta con sé il dovere di sposare Ruth, assicurando la discendenza del marito defunto. Ci si riferisce ancora una volta alla legge del levirato, secondo cui il parente più prossimo deve assicurare la discendenza del defunto, Levitico Deuteronomio 25. Ma sembra far intendere Boaz, gli eredi del campo saranno proprio i figli di Ruth. Di fronte a questa prospettiva di mantenere una famiglia che non sarebbe stata sua ma del defunto marito di Ruth, danneggiando così il proprio patrimonio, l'anonimo parente fa un passo indietro. Ora, il racconto fa intravedere i motivi del rifiuto del parente più prossimo, senza però entrare nei dettagli della scelta. Per esempio, un'antica interpretazione del Midrash, mette in bocca a questo parente un'affermazione simile: Maclon e Chilion sono morti precisamente perché avevano preso per mogli Orpa e Ruth, donne moabite. Posso prenderle in moglie a queste condizioni? Cioè l'uomo non vorrebbe mischiare il proprio sangue con una straniera. Al di là di questo curioso particolare, è importante sottolineare lo stretto legame fra l'acquisto del campo e l'acquisto di Ruth. È l'unica volta in tutta la Bibbia in cui si indica il matrimonio con questo termine, acquistare. Questo termine alle nostre orecchie suona strano, ma forse ricorda però che quel matrimonio, secondo la legge del Levirato, porta con sé una transazione commerciale più ampia. Cioè, sottolinea che Boaz non solo agisce in modo legalmente corretto, ma manifesta una grande generosità. Ora, se si comporta in quel modo, è proprio a motivo della magnanimità che supera di gran lunga la legge. In questo senso, Boaz assomiglia molto a Ruth, il cui comportamento nei confronti della suocera è andato molto al di là della legge. Potremmo dire, Boaz è disponibile, naturalmente perché ama Ruth, a fare molto per lei, sapendo benissimo che il campo che riscatta e quindi paga poi sarà del figlio di Ruth, che uno dice è figlio suo, sì, ma legalmente sarà riconosciuto figlio del defunto, perché appunto il levir, il cognato, colui che subentrava, aveva il compito di assicurare un nome al defunto, per cui quel bambino che nascerà sarà ritenuto figlio del defunto. Boaz ricorda all'anonimo parente la necessità di non disgiungere il riscatto del campo e il dovere nei confronti di Ruth per assicurare una discendenza al defunto. Si ricordano qui due termini essenziali delle promesse fatte ai patriarchi, la terra e la discendenza. Intorno alla terra e alla discendenza si gioca tutta la promessa fatta ad Abramo. La promessa di Dio parla appunto di terra e di discendenza. Boaz ha compreso che terra e discendenza non possono essere divise. A chi ha perduto l'una e l'altra, l'uomo di valore, appunto lui, intende restituirle. Ancora una volta, la narrazione mostra che le promesse di Dio raggiungono le persone attraverso qualcuno che agisce concretamente a loro favore. Ancora una volta, Dio qui sembra ritirarsi, lasciando spazio all'iniziativa delle persone, che è solo così si presenzia, si fa appunto, si fa presente, entra nella vita delle persone. A questo punto il narratore introduce una specie di glossa esplicativa, ovvero sia fa riferimento all'antica usanza. Con questo intervento, diciamo, si colloca il racconto in un antico momento lontano, insomma, in un momento ormai passato, nei meandri della storia, e si ricorda l'usanza, ricordata dal Deuteronomio, di appunto certificare una scelta attraverso questo rito del sandalo, da cui viene l'idea dello scalzato. Deuteronomio 25 dice: se quell'uomo non ha piacere di prendere la coniata, ella salirà alla porta degli anziani e dirà: mio cognato rifiuta di assicurare in Israele il nome del fratello, non acconsente a compiere verso di me il dovere di cognato. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Se gli persiste e dice: non ho piacere di prenderla, allora sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli toglierà il sandalo dal piede, gli sputerà in faccia e proclamerà: così si fa all'uomo che non vuole restituire. Ricostituire la famiglia del fratello. La sua sarà chiamata in Israele la famiglia dello scalzato. Quindi, chiaramente il Deuteronomio sconsiglia questa scelta, una specie di vergogna, di onta nei confronti di chi la compie. Ora, certamente ci sono delle differenze fra il racconto di Ruth e il racconto del Deuteronomio. Nel senso che nella legge è la vedova che sfila il sandalo, gli sputa in faccia, e qui è lo stesso riscattatore invece a levarsi il calzare. Il sandalo è un segno di potere, di possesso, di dominio. Togliersi il sandalo significa rinunciare ad un possesso. E così l'anonimo personaggio sparisce dalla scena, senza lasciare traccia di sé. Bozza allora tira le conseguenze del rifiuto di colui che aveva maggior diritto di lui. Dichiara solennemente, di fronte ai testimoni, la sua intenzione di riscattare la terra e di sposare Ruth. Boaz cita i defunti proprio perché i loro nomi non si perdano. E a conclusione abbiamo una benedizione pronunciata dagli anziani di Betlemme. Gli anziani rivolgono a Ruth e poi a Boaz la benedizione. Ruth è paragonata a Rachele e Lea, o Lia, le due mogli di Giacobbe. Rachele era più giovane, mentre Lia è stata la prima moglie di Giacobbe. Qui però Rachele è citata per prima, per sottolineare la scelta del minore, tipica della logica divina. Poi viene ricordata anche Tamar, insieme al figlio Perez e al padre del bambino, Giuda. Ora, qui vedete, non ci sono allusioni, ma evidenti riferimenti. I nomi ricordati, sono storie bibliche ben note. La storia, appunto, del matrimonio con Lea e con Rachele, Giacobbe che si innamora di Rachele, bellissima, e poi il padre Labano invece gli mette davvero nel letto Lea, che invece era brutta, e Giacobbe deve lavorare altri 7 anni per avere Rachele come moglie. La storia invece di Tamar è che di fatto assicura la discendenza al marito defunto unendosi con il suocero Giuda, una storia complicata, Genesi 38. Queste storie qui sono evidentemente ricordate e vengono però rilette in una luce nuova. Le vicende di quelle donne sono infatti costellate di imbrogli e di furbizie. Appunto, Giacobbe intendeva sposare Rachele, ma Labano gli diede Lia e Giacobbe scoprì l'imbroglio solo dopo la mattina dopo le nozze, dopo aver consumato con la donna. Rachele, per restare incinta, prese alcune mandragore, cedendo per una notte Giacobbe alla sorella Lia. E infine Tamar si velò fingendosi una prostituta per andare con Giuda e avere così un figlio. Quindi sono storie complesse, anche dove ci sono una serie di sotterfugi e anche di cattiverie. Ruth invece si è comportata in modo ben diverso, percorrendo la strada della dedizione alla suocera, della generosità, dell'osservanza della legge. anche la menzione di Betlemme preannuncia il punto d'arrivo della genealogia, Jesse e Davide, e fratei di Betlemme. Efrata e Betlemme sono legati alla morte di Rachele, la prima madre di Israele, ad essere evocata dagli anziani di Betlemme. Cioè qui il narratore suggerisce che laddove la morte ha preso la sposa amata di Giacobbe, la vita riprende proprio attraverso Ruth, la Moabita, dono del Signore al popolo di Betlemme di Efrata. Ma in questo modo Ruth, la donna Moabita, entra ufficialmente a far parte del popolo di Israele. Ora, questo episodio, è appunto il quarto episodio prima dell'epilogo, è tutto legato a quello che in latino si chiama il magis, cioè al di più. Boaz è generoso, supera la legge, è capace di gratuità. In fondo non vive facendo dei calcoli, ma donando generosamente. E proprio questo atteggiamento lo riempirà di doni, lui e naturalmente Ruth. Potremmo dire c'è una generosità che supera la legge, ma che permette di vivere non appunto in maniera fredda e legalistica, ma di vivere nell'amore, che per suo principio supera la legge, ma ci permette di godere immensamente della gioia di amare, di donarsi, di offrirsi e naturalmente di ricevere in cambio. Inoltre Boaz nella sua scelta tiene uniti beni materiali e amore per Ruth, e cioè non vive semplicemente una storia romantica, ma una storia che ha anche una concretezza. Potremmo dire che questa concretezza permette di comprendere che le due cose vanno in fondo sempre insieme, e cioè certamente c'è un amore grande, ma c'è anche la capacità di muoversi poi nella storia, che è fatta anche di cose concrete, che deve tenere conto anche di queste. E infine questa vicenda ci ricorda che nessuno vive queste vicende in modo privato, ma sempre dentro una città, una società, un gruppo, una città, ma che la costruzione del nucleo familiare in realtà è costruzione della città, che la cura per la famiglia diventa costruzione della società, la quale viene edificata, come ricorda il Salmo, proprio perché ci sono famiglie che si fondano sul Signore.